Grazie. Ecco, riprendiamo. Il mio obiettivo, diciamo così, segreto di questa digressione sulla geomanzia è aprire chiaramente una costola geomantica a Mecri. Sono aperte le iscrizioni, quest'anno potrebbe essere l'anno buono, vediamo di aprire un corso di pratica e teoria della geomanzia. Chissà che non esplodano i soci con 1.000 iscrizioni in più. E, no, a parte gli scherzi, insomma, è stato un passaggio, spero, non vano questo attraverso la divinazione araba e malgascia. Ovviamente si dovrebbe anche senz'altro dire molto di più. Sono pratiche antropologicamente importantissime che hanno avuto disseminazioni millenarie, davvero anche nella nostra cultura occidentale. In una traduzione culturale interessantissima e affascinantissima che pervade, come dire, e tocca, no, tantissime aree culturali, appunto l'astrologia, l'astronomia, questa contaminazione continua fra le due, la filosofia, eccetera, eccetera. Comunque, andiamo verso appunto la fine, l'ultima parte della nostra sessione, cioè attraverso quest'ultima anta, diciamo così, del nostro trittico di oggi, che, come vedete, come avete forse compreso, di fatto sta lentamente rinsistendo sui passi che abbiamo fatto nella prima, in una tecnica, se volete, di procedere, no? Di processione all'interno di questo esercizio del sapere, che non ha per forza di mira di procedere, di andare avanti, ma quello di, no, tornare, insistere, di sviluppare in una conformazione di sessione molto diversa da quella che ci si aspetta, no? Da una processione. E invece qui si vuole spiralizzare, diciamo così, no? Si vuole tornare e ritornare sui medesimi luoghi e trovare dentro quei luoghi, appunto, occasioni di ritorno. Il percorso che abbiamo fatto attraverso la divinazione malgascia e araba ci ha permesso anche di mettere bene in luce il fatto che le mappe, no, non sono oggetti inerti che stoccano su di sé memorie immobili e non sono fotocopie, diciamo così, della realtà raffigurata, no? Sono veri e propri, diciamo così, processi relazionali inseriti appunto in pratiche di vita complesse e sfaccettate, da cui promanano come prodotti, come costruzioni, come artefatti, frutto di contrattazioni sociali in cui il desiderio, la paura, le tradizioni, le inerzie anche tradizionali e le storie dei singoli e della collettività che in quel momento, no, vive in quello spazio, si sovrappongono per generare un orientamento possibile. Le mappe sono, appunto, sono promesse di ritorno, sono in qualche modo dispositivi di orientamento, no? Verso l'azione, conducono al fare, no? Sono medium di un fare. L'abbiamo chiamata, con un'espressione più o meno fortunata, a me non dispiace, congerie momentanea. Mi piace congerie momentanea perché fa vedere, no, la pasta un po', diciamo così, poco coesa di tutte le mappe, congerie fatta di pezzi che vengono di qua e di là, momentanea, cioè in quel momento è orientata di marchi di trasmissione e trasferimenti, no? Di indici che rimandano appunto a processi di trasmissione culturale, eredità, storia e trasferimenti. Quindi, no? Che nella figura si trovano e che riaprono verso azioni ancora da trasferire, ancora da fare, no? Avremmo potuto dire, indulgendo in un altro lessico, una serie ordinata di crocifissioni e proiezioni, no? Cioè di crocifissioni, cioè di messe in croce di punti. Ogni punto della mappa è una messa in croce di un evento, diciamo così, che lo precede, e proiezioni, cioè che aprono a fare qualcosa, no? Nella sessione precedente, vi ricordate, ci siamo affacciati su questa dimensione quando parlavamo del chi, vuoto di ogni spazialità, e abbiamo Ne abbiamo scandagliato la triangolatura cosmica nella dottrina dei climata, vi ricordate, no? Con cui la Terra era fasciata, secondo le antiche dottrine geografiche. E qui appunto colgo l'occasione anche di ringraziare Gabriele Romani, che ha fatto un preziosissimo germoglio proprio su un contrappunto di corrispondenza tra quanto provavamo a dire e la tradizione linguistica proprio dell'antico Egitto, no? Dove c'è questa particella che indica proprio la presenzialità del locutore, un germoglio molto bello che contribuisce a aprire altre porte del nostro discorso, quindi a continuarle altrove, che è appunto l'obiettivo primo di queste sessioni, no? Quindi grazie. Dicevo, proprio ogni geografia, dicevamo nella sessione precedente, traduce la Terra nella figura di un racconto. E ogni racconto è l'indicazione di un ritorno possibile, questo l'avevamo detto. Cioè ogni geografo, protogeografo, produce una mappa e ripete in figura il viaggio innescato dalla domanda tracotante e lo fa secondo gli orientamenti e le disposizioni del movimento assegnategli dal ci vuoto dei venti. Ricordate questa espressione un po' complessa, che però doveva essere ricca diciamo così, di riferimenti al lavoro svolto. Ecco, questa espressione che appare un po' esoterica lo è proprio perché richiama un lavoro che abbiamo svolto insieme, no? Ogni mappa è la traduzione del clima di quel momento. È il clima, è l'axis terre, è la temperie sociale, quindi linguistica di chi si è messo in cammino. Lo traduce in una figura che quindi ripete analogicamente le disposizioni particolari dei venti celesti e dei venti sociali, no? Desideri, le paure, le bordate atmosferiche storico-sociali di un determinato ambiente umano che il corpo del geografo incontra durante il suo specifico cammino, orientato verso appunto i suoi desideri, i suoi sfondi, no? Ecco, ora vediamo un po' meglio, no? Spero, bisogna vediamo un po' meglio, perché la volta scorsa avevamo visto come ogni mappa, vedete l'immagine di destra doveva essere una sintesi figurativa, una nostra mappa, di quello che avevamo provato a dire, no? E mancava però l'axis terre, vedete, preso proprio, è una congerie, preso proprio dai cartigli del professor Sini, quello è questo bastone al centro, è proprio un pezzo di un cartiglio del professor Sini, mischiato ad altri simboli che appunto abbiamo messo insieme in un momento per dire qualcosa insieme. È una mappa, appunto, no? Ecco, però a me interessa che questa mappa, la volta scorsa, avevamo molto enfatizzato l'aspetto cosmogeografico, come appunto attraverso la mappa noi avevamo l'analogon di un determinato clima cosmogeografico. Oggi col SICD abbiamo aperto maggiormente il lato sociale, no? Il lato umano, appunto, delle mappe, cioè come dentro le mappe conflagrino, siano appunto trascritte e tradotte anche quei marchi di trasmissioni e trasferimenti che sono le storie desideranti delle comunità e del singolo che desidera e che chiede e che interroga con quella mappa, quindi è mosso da un desiderio e da una domanda, no? Quindi ogni mappa ne traduce in figure, desideri e le paure, le proiezioni, i fantasmi, hic sunt leones, no? Hic sunt dracones, oppure ecco qui le sorgenti plurime del Nilo, cioè ogni mappa è una proiezione di spettri, di fantasmi, di visioni, di paure, di angosce, ma anche di appunto pratiche concrete di dominio e di controllo, di governo che vuole esercitare su questa superficie, no? Sociale, abbiamo capito, no? Abbiamo capito questo. Le mappe non servono per mappare la terra. Questa è un'altra cosa che abbiamo scoperto. Arrivati a questo punto possiamo dirlo, possiamo dircelo. Quindi le mappe geografiche non servono per descrivere la Terra? No. Possiamo dirlo con serenità. Possiamo dirlo con piena serenità. le mappe servono per governare gli uomini e i loro movimenti. Ma la Terra come datità oggettuale, come dire, come sfondo, è certamente un elemento della mappa, ma è lo sfondo della mappa. Nessuna mappa serve per descrivere il mondo. Serve per dominare gli uomini che su quel mondo insistono, quella parte di mondo, quella superficie, quel luogo, quell'ambiente, quel mondo sociale, che risponde a quei desideri e che è mosso da quei desideri, che appunto muove il geografo. Attenzione, questo adesso è chiaro, no? Le mappe non mappano il mondo. Raccolgono queste congerie storico-sociali, psico-storico-sociali e le rimettono in gioco, in campo. Allora, vediamo queste mappe, andiamo a vederle, perdiamoci un po' di tempo, poco, perché ovviamente questo è il lato più curioso. Se avessimo molto più tempo, saremmo la vita a guardare le mappe insieme, sarebbe meraviglioso, sarebbe molto bello, ma il tempo è quello che è, abbiamo un tempo determinato dal destino e dal seminario di arti dinamiche, quindi è giusto anche provare a ridurre. Andiamo a vedere, per esempio, come questa cosa la possiamo vedere, e la vediamo noi ovviamente, noi che siamo, ricordate la prima parte, se no sono fandonie, no? Assolutamente, no? Ricordate che io stesso sto costruendo un universale fantastico, un diversiloquio, appunto, no? Io ho un emblema simbolico, io stesso sto camminando con voi, con dei desideri, provando a condividerli, a renderli più o meno trasparenti nella loro processualità, no? Ma vedete come questo tentativo di rendermelo trasparente è un processo che va all'infinito, no? Non è dato mai. Ma vediamo come queste mappe ora diventano, diciamo così, una sorta di conferma figurativa di quanto abbiamo provato a dire, no? Questo è vero nel nostro discorso, nel nostro cammino, ovviamente, no? La mappa del mondo, quella che abbiamo di fronte, è una delle prime archeologiche attestazioni di una mappa del mondo, famosissima, è a Londra, al British Museum di Londra, e l'ho anche vista dal vivo anni fa, sebbene non la ricordi, quando tornerò ora la guarderò con occhi diversi. È una mappa appunto a Babilonia, è stata composta, figurata, è una tavoletta di argilla e gli storici ci attestano che più o meno è databile intorno al 500 avanti Cristo, quindi non è antichissima, non è antichissima, no? Roma già c'era quando questa mappa è stata fatta nell'argilla. Ed è una rappresentazione cartografica, schematica e concettuale della superficie terrestre, una cosa straordinaria, vista dall'alto, attorno a Babilonia, in cui il mondo intero sembra essere un cerchio piatto. Vedete, circondato da un oceano a forma di corona, questa striscia, diciamo, questa area racchiusa fra le due circonferenze, è il mare, oltre cui si stagliano, vedete, a forma di triangoli, delle lontane regioni, delle isole, delle figure, no? È stato detto, senz'altro, che questo schema ricorda proprio la cosmografia arcaica, quella di Omero, quella di Esiodo, in cui le cumene, no, le terre appunto, sono circondate dal fiume Oceano, questo fiume amaro, perché la dicitura che avete scritta, che qui è tradotta in inglese come Salt Sea, in realtà la traduzione letterale di questa espressione in cuneiforme è proprio fiume amaro. Il mare è un fiume. Ecco perché abbiamo parlato tanto del fiume, no? Fiume amaro. Gli studiosi sono rimasti da sempre molto colpiti di questa rappresentazione, che è uno ovviamente degli oggetti più importanti dell'archeologia antica che abbiamo in Europa. Non solo perché appunto è una delle prime rappresentazioni a volo d'uccello mai trovate. Il livello di astrazione necessario per questa raffigurazione è elevatissimo e quindi ovviamente nasce da desideri e scopi molto specifici, ma anche perché è una mappa che confonde rispetto al nostro modo odierno di concepire le mappe. Cioè, alla domanda qual è l'orientamento di questa mappa, non sappiamo bene rispondere. Cioè, la collocazione reciproca degli enti geografici che noi vediamo in questa mappa non è sufficientemente coerente per i nostri standard. Cioè dire che su c'è il nord, su c'è il sud, sono ipotesi non confermate pienamente dalla distribuzione delle figure. È come se questa mappa non rispondesse ai nostri moderni criteri di orientamento nello spazio, no? La città di Babilonia è rappresentata come un rettangolo posto poco sopra il centro, lo vedete qui, no? Si vede con la, spero, con la trascrizione a destra che enfatizza alcuni elementi. C'è l'Eufrate, doppia linea, l'Eufrate, il fiume su cui Babilonia era appoggiata, era appunto doppia linea verticale, quindi vedete già una croce, no? Vedete una serie di crocifissioni e proiezioni, molto chiaro adesso, no? È una croce, no? Due linee parallele, quindi, insomma, è una linea orizzontale, Babilonia è l'orizzonte, al verticalità, nella profondità, nella trasmissione fluida del movimento, cioè la verticale, c'è il fiume, no? Ancora più in alto, la linea curva appunto descrive una catena di montagne, si vede, no? In alto qui, monte, no? Questa montagna. E poi si vedono delle città, dei monti, che noi leggiamo, addirittura distinguiamo Urtartu, scusatemi, a un certo punto, che è il monte Ararat. Pensate un po', quel monte lì, quello dell'arca. Però dobbiamo dire subito una cosa, noi con che fatica leggiamo questa mappa, no? Per noi è oscurissima, non capiamo nulla, è stata scritta secondo una dimensione dei desideri e delle paure che non sono più le nostre. Ma qualcosa ereditano le nostre, no? Tipo la visione a volo d'uccello, no? L'idea delle montagne lontane, ma da quanto possiamo comprendere questa mappa è al limite proprio rispetto alla geografia come la intendiamo noi oggi. Cioè una mappa non tanto per orientarsi in uno spazio concreto, diciamo così, ma forse più per orientare una serie di conoscenze. Insomma, è una mappa per capire più che una mappa per fare qualcosa. Cioè è una sorta di enciclopedia figurata. Ma certo, tutte le mappe sono enciclopedie figurate, lo abbiamo capito prima, no? Però questa enfatizza maggiormente, diciamo così, l'aspetto conoscitivo-pedagogico rispetto alla proiezione corporea all'interno dello spazio del ritorno. Quindi la mappa babilonese delinea un ordine del cosmo e colloca l'uomo e la civiltà babilonese in esso, no? Una dimensione conoscitiva ha una funzione, possiamo dire, identitaria, centrata su Babilonia. Babilonia, centro dell'ordine del mondo, rappresenta uno spazio però globale, non soltanto locale, c'è Babilonia, centro del mondo, ma nell'orizzonte vastissimo di una terra comunque visibile, l'Ararat, la montagna, le varie altre città indicate, no? Ma più che percorribile, appunto, visibile con l'occhio mentale di una disposizione ordinata, ecco, no? Quindi una misurazione che non diciamo proprio appunto come la nostra, capace poi di operare un ritorno concreto, ma una misurazione simbolica, un itinerario della mente. Quindi forse una mappa più didattica, forse. Chi lo sa? Abbiamo perso questo mondo, no? Abbiamo perso questo mondo. Questa mappa non permette, insomma, solo un'azione geografica, ma in maniera molto esplicita una intelligenza simbolica del cosmo, no? Ecco, diversamente da quello che accade, ecco qui, scusate, non vi ho mostrato, ma è più o meno quello che vi ho detto, molto diversamente da questa mappa, invece, che è questa è un'altra mappa straordinaria, questa è in Italia, è a Torino, al Museo Egizio di Torino, questo credo sia uno dei oggetti più preziosi del museo dell'Egitto, ma insomma ne ha tantissimi meravigliosi, ma credo questo abbia un ruolo speciale, perché questo è il famoso papiro delle miniere, ed è il più antico, la più antica mappa che noi abbiamo del mondo, della storia mondiale. Il papiro di Torino è, ecco, vedete come il papiro di Torino affronta il problema dello spazio in maniera radicalmente diversa. Siamo precedenti alla mappa di prima. Quindi noi siamo soliti immaginare, no? Ingenui in una lettura idealistica che ci sia prima il simbolo e poi la scienza, no? Prima il mito e poi la scientifica, e poi l'esattezza, dal pressappoco alla precisione. No, 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 no. Convivono dialetticamente le due. Il pressappoco è nella precisione, la precisione è nel pressappoco. Il mondo del Sikidi vive oggi nella scienza contemporanee allo stesso modo, no? Quindi questa mappa è più antica, molto più antica, è del 1150 a.C., prodotta all'interno della storia, diciamo così, di Ramses IV, durante il regno del faraone Ramses IV, ed è una mappa che ha una funzione ipertecnica, specifica, da quanto abbiamo potuto comprendere, e io sono veramente stupefatto dell'abilità dei nostri studiosi che riescono a fare percorsi nei resti antichi davvero stupefacenti. Ammiro queste conoscenze specialistiche e accademiche e davvero straordinarie. Questa mappa ci viene detta dall'ampio studio che è stato fatto intorno a questa, che viene dal periodo iniziale del periodo del faraone di Ramses IV, e che è una mappa che è inerente a un enorme ciclo di spedizioni esplorative che Ramses IV inaugurò affinché potesse essere messo in atto un ampio progetto di ricostruzione, di costruzione di opere pubbliche. Quindi queste mappe servivano per orientare i tecnici e quindi le spedizioni di scavatori in determinati ambiti e spazi della prossimità del Nilo. In questo caso, in particolare, questa è una mappa topografico-geologica del Wadi Hammamat. Lo Wadi è una valle essiccata di un affluente del Nilo, in particolare, che notate presenta sulla destra e sulla sinistra, come vedete, un flusso un po' più chiaro, una specie di striscia chiara. Quello è il Wadi, cioè quello è il tracciato del fiume essiccato, sempre fiumi, no? Ecco, e poi vedete che ci sono in alto e in basso dei colori diversi, alcune sono più chiare, alcune sono più scure, alcune sono nere, alcune sono rosa, non so se vedete, spero bene, ecco. Bene, cosa sono? Sono indicazioni geologiche addirittura, cioè quel colore diverso indica la presenza di pietre diverse nei vari punti di questo Wadi, indicato molto bene nel suo profilo, un suo scorrimento appunto sinuoso e serpentinesco, diciamo così, no? Insomma, questa spedizione era immensa, noi lo sappiamo perché Ramses IV fece costruire una grande stele in ricordo di questa spedizione, e in cui si dice che questa spedizione parteciparono 8.368 uomini, fra cui 5.000 soldati, 2.000 servitori, 8.000 biru, 130 scalpellini e cavapietre, e a tutte sotto il comando personale del primo profeta di Amon, allora sappiamo anche il nome, Ramessenakht, scusatemi le pronunce difficili, ok? Qui ci immaginate centinaia di uomini, 8.000 uomini, camminano in queste terre e si affidano a questa struttura, no, di memoria, a questa mappa per iscrivere il loro ritorno nel luogo dove non erano mai stati prima, no? Ecco, quindi oltre a questi 8.000, la stele ricorda anche che ben 900 altri, di cui non si fa cenno, sono morti o omessi all'interno di questa spedizione. Una spedizione che doveva scalpellare dei massi potentissimi di 40 tonnellate da queste zone, a forza di trasporti e di schiavi e di strumenti per il trasporto, portarli per 96 chilometri appunto fino al fiume, al Nilo, perché questi luoghi distano 96 chilometri dal fiume principale, per poi portarli nelle costruzioni. Quindi immaginate la grande opera ingegneristica già messa in atto dagli egiziani, e questa mappa ci presenta proprio un segmento reale del deserto orientale egiziano, reale ovviamente più vicino secondo i nostri standard realistici, no, della rappresentazione, che collega la valle del Nilo appunto al Mar Rosso, che precisamente ci fa capire, in una rappresentazione sintetica e semplificata, no? Ma ben orientata, in cui il sud è in alto, per esempio, e quindi il sud, quindi le sorgenti del Nilo sono verso l'alto, e la scala, sebbene non sia matematicamente perfettamente desumibile, ma è stimabile localmente, cioè gli studiosi dicono che è molto comunque ben coordinata, a occhio nudo. Insomma, funzionava questa mappa, era fatta proprio per un corpo umano di quell'epoca che potrebbe ancora oggi usare questa mappa, ok? okay? E che appunto la distingue anche nella sua geologia, quindi nel suo usufrutto, quindi questa è una mappa proprio tecnica fatta proprio apposta per uno sfruttamento tecnico del paesaggio di quel luogo. Ecco, all'incirca la scala, dicevo, oscilla fra i 50 e i 100 metri per centimetro, quindi immaginate che grande superficie, ma poi bellissimo, vediamo che questa mappa, come sempre nelle mappe antiche, è stata usata per tante altre cose, quindi vedete che le scritte intorno, sopra e sotto e dietro, che non vi posso far vedere, rappresentano moltissime cose che non c'entrano niente con tutto questo, no? Non si sprecava nessun frammento di papiro, che era preziosissimo all'epoca, era già all'epoca un prodotto di lusso. Papiro è un prodotto che necessita molte cure per la sua composizione, quindi era ovviamente oggetto di risparmio, di attenzione estrema. Quindi dietro e dentro questi fogli precipita tutto il mondo di questo Egitto, di quest'epoca, no? Abbiamo per esempio una requisizione, un testo che trascrive la requisizione di una quantità di rame, abbiamo poi la copia di una lettera al re Ramses VI, il cui autore è perduto, in cui però si richiede una persona inferma dall'esercito perché diventi una sorta di funzionario, di un guardiano di un certo luogo. Poi spicca un testo, dice a sinistra, proprio in più bella calligrafia, nella parte, diciamo così, in basso la vedete, dove appunto lo scriba fa testimoniare un cittadino e trascrive la sua testimonianza. Insomma, è un palinsesto di mondo, in cui tutto il mondo di quel momento precipita. Però ecco, vediamo che nasce con lo scopo di operare in un territorio, no? La mappa fu disegnata proprio per organizzare una spedizione, per lavorare in questa spedizione, no? Quindi include distanze geologiche, e non rappresenta invece il mondo totale, no? Rappresenta proprio il luogo, la porzione, ecco, la porzione di territorio che è interesse rappresentare. Quindi davvero è una funzione molto schiacciata. Eppure vedete, più antica della precedente, molto più antica, quasi il doppio dell'età, no? La mappa qui, in qualche modo, qui non spiega tutto questo mondo, al contrario dell'altro che invece è una mappa didattica, no? conoscitiva, questa è una mappa che invece permette concretamente di muoversi in questo luogo e di operare, di sfruttarlo al meglio, no? Eppure, come quella di prima, come vedete, precipita un cosmo di relazioni, simboli, desideri dentro questo progetto, senza il desiderio di Ramses di essere il più importante e glorioso costruttore, questa mappa non trova senso, senza i desideri di brillare o di eseguire, senza la paura di perdersi, no? Tutte queste mappe non avrebbero senso. Uguale anche, la possiamo trovare, ora vedete ci avviciniamo in maniera pericolosissima noi, è la stessa cosa dobbiamo dire della proiezione di Mercatore. Ora sarebbe bellissimo, si potrebbe fare una lunga sessione sulla proiezione di Mercatore, che è una delle proiezioni più famose della storia, in un momento della storia incredibile, su questa figura anche misteriosa, fiammingo, di questo, misteriosa intendo leggendaria, di questo cartografo, che è anche uno dei primi costruttori di mappamondi proprio sferici, insomma, della nostra cultura. Ma la proiezione di Mercatore, che è ancora quella che io trovo nelle mie aule, quando io insegno a scuola superiore, l'altro giorno proprio l'ho dovuta usare con imbarazzo, perché io vedo di che trasuda questa carta, no? Che però ancora nelle aule scolastiche, e non credo solo scolastiche, italiane, la rappresentazione del mondo, no? La proiezione di Mercatore, come sapete benissimo, nasce in un'epoca particolarissima nella nostra storia, 1569, questo cartografo fiammingo Gerardo Mercatore, questa è la latinizzazione del nome ovviamente, ecco, sappiamo bene che questa carta ha uno scopo preciso, il nome vero di questa proiezione, il nome che aveva dato l'autore, insomma, quantomeno filologicamente accertata, era Nova et Aucta Orbis Terre Descriptio ad Usum Navigantium Emendata Accomodata. Una nuova e accresciuta descrizione dell'Orbis Terrarum, appunto, per l'uso, ecco, il desiderio, la funzione, lo scopo, no? L'obiettivo, le paure, il mondo che precipita dentro questa mappa, Navigantium, no? Questa è una mappa per navigatori, per chi va in mare, è una mappa pensata per chi si orienta non con gli occhi, non con una processione di schiavi, di scalpellini lungo la Wadi della Mamat per trovare le pietre, ma chi si muove con la bussola. Questa mappa è insensata senza la bussola e noi l'abbiamo adottata come la nostra mappa vera del mondo, no? Quella che addirittura con grande vergogna io mi trovo ancora appesa nelle mie scuole, no? Cioè io insegno con questa mappa, con le mie spalle, quando io non ho la bussola, ovviamente, no? Questa mappa infatti ha una qualità, diciamo così, appunto, una proiezione, fa una magia. La proiezione alchemica, no? Fa una magia. Cioè, diciamo così, la scala delle distanze è costante in ogni direzione attorno ad ogni punto, conservando allora, come si dice, gli angoli e le forme di piccoli oggetti conformi. Quindi la proiezione infatti si chiama conforme. Ma la proiezione di Mercatore distorce moltissimo man mano che si vada verso i poli, tutti lo sanno. Nella parte mediana, capito? Le dimensioni restano più o meno coerenti, ma man mano che si va verso i poli li schiaccia e li restringe, con effetti oggi ritenuti grotteschi, in cui l'Africa risulta minuscola rispetto alle sue reali dimensioni, rispetto al continente europeo, così Sud America, così invece risulta enormemente più grande la Groenlandia rispetto ad altre parti. Insomma, tutta una sproporzione, ma funziona perché appunto è il mezzo più veloce per fare le rotte. Se tu navighi, no? Ecco, e soprattutto guardate cosa al centro, noi abbiamo riso della mappa di Babilonia prima, no? E io a scuola ho ancora una mappa con al centro, bello, la nostra cara vecchia Europa, no? Come i babilonesi mettevano al centro la loro Babilonia. Quindi questa è una mappa che appunto proietta e fa precipitare tutta una storia che parte dal principio che il potere si esercita con le navi, con la capacità navigante, no? Delle navi occidentali che andavano, chiaramente, come sapete, verso Occidente, verso le Americhe, e perché da lì riportavano, no? Le ricchezze coloniali. Quando a un certo punto la storia cambia, e cambiò realmente soltanto molto tempo dopo, alla fine di questo percorso, cioè nel 1942, gli anni 40 del Novecento, guardate come cambia la figura del mondo. Guardate come cambia la figura del mondo, no? Questa è una figura del 1942, fatta da un importantissimo cartografo americano, cioè il fondatore della visione dell'America politica. Proprio nel mezzo della seconda guerra mondiale, cioè nel momento in cui l'America aveva, come dire, stava per, no, diventare la potenza mondiale a tutti gli effetti. Già prima l'aveva fatto, sapete, nel 17, eccetera, eccetera, ma è veramente nella seconda guerra mondiale che l'America diventa la potenza e soprattutto ne diventa consapevole. No? Ne diventa consapevole. Vi ricordate, no? Nel 17 Wilson propone la società delle nazioni, ma poi ancora la dottrina Monroe, no? Fa sì che il successore di Wilson non riesca a entrare nella società delle nazioni, cioè la visione geopolitica dell'America era ancora una visione isolazionistica. È proprio negli anni 40 che invece, vedete, ha una reale, effettiva presenza nel continente, cioè dell'America nel mondo, corrisponde, ecco, vedete, una mappa, cioè una consapevolezza proiettiva dell'America nel mondo. Siamo nel 42, questo è Richard Yates Harrison, uno dei più importanti appunto cartografi americani che riformano proprio l'idea del posto dell'America nel mondo, no? Questa mappa esce, guardate, è interessante che esce proprio nel 42, si chiama Pictorial Review, è famosissimo proprio Richard Yates Harrison per le sue importantissime mappe con punto di vista centrato sull'Artico, no? Cioè sul polo, sulla posizione sempre Bird's View, no? A occhio d'uccello, ma centrata proprio, no? Sul punto più a nord dell'Artico. Perché questo? E ora vediamo perché, no? È interessante che questa mappa esce sui giornali, quindi esce come propaganda americana, nel 42, nell'agosto del 42. il 7 e il 4 giugno c'era stata la battaglia del Midway, una delle più importanti battaglie del Pacifico, una delle più importanti battaglie in cui America aveva vinto non solo per le sue navi, ma per la sua forza aerea. Si era entrati in una nuova epoca, no? L'epoca appunto in cui non è più la nave il mezzo di governo del mondo, ma diventa il controllo dell'aria, quella che gli storici hanno chiamato appunto l'air age, l'epoca dell'aria, no? Ecco, questa proiezione è particolarmente utile proprio se pensiamo che non è basata su uno spostamento corporeo fisico bipede, come quella del Wadi Hammamat, no? Non è pensata neanche per una visione così mentale, ma è basata per mostrare con più efficacia le rotte aeree e le loro prossimità. Guardate, l'America come più vicina di quanto non sembri alla Russia, all'Alaska e all'Europa, no? Di quanto sembri cioè nell'altra. Sembra che quasi si tocchino, si stringano. L'America è dentro il conflitto mondiale, non è fuori, non è lontana, no? Agli americani andava detto perché i loro figli andavano a morire in Europa, no? Questa mappa fa vedere perché. Perché siamo più vicini, siamo a due passi, i russi sono a due passi, la minaccia tedesca è a due passi, no? Siamo vicini. E quindi è pensato proprio per educare il pubblico alle sfide della guerra, come questa, che di pochi anni dopo, del 44, sempre sua, sempre di Richard Yates, Harrison. E ovviamente questo è il titolo ancora più enfatico, One World, One War, no? È molto forte. Questa esce proprio in un atlante che si chiama Look at the World, Guarda al mondo, The Fortune Atlas for World Strategy, quindi proprio già pensato come atlante strategico, quindi per l'azione, pubblicato da un grande editore americano, Knopf. Ecco, guardate questa mappa, come anche questa collocata sul centro, diciamo così, dell'Antartico, fa vedere la prossimità degli operatori in gioco, no? L'America è dentro la guerra, è dentro questa storia, non è lontana, non è un'isola remota, no? Come voleva Monroe, lontana, no? Dai conflitti europei, è dentro, vicino, prossima, in un missile, vedete, questo colore rosso. Mostra proprio le zone che possono essere raggiunte dagli aerei. Quindi la mappa è centrata sul Polo Nord e permette appunto di vedere tutti i continenti in gioco di una sola guerra, un solo mondo globale, no? Il rosso contrassegna le aree di interesse militare, le regioni raggiungibili, no? Nella potenza, vedete queste frecce che descrivono, proprio partono dall'America, descrivono l'irraggiamento, le proiezioni, no? I desideri, le trasformazioni che l'America voleva porre in essere nel globo. E quindi, vedete, questa mappa dove noi no, quasi non ci siamo, siamo quasi minuscoli, siamo un'appendice ammalata grave, guardate che colori intensi abbiamo, no? Lì dentro, vedete come, ma serve per descrivere proprio, no? L'interconnessione strategica di uno Stato, di una nazione che in questo momento stava per diventare, stava per proiettarsi definitivamente come potenza mondiale e voleva esserlo e voleva che i suoi cittadini lo fossero, le mappe, la trasmissione, il discorso potente, il discorso che vuole muovere gli altri a muovere. E quindi gli altri dovevano sapere dove stavano andando, no? E qual erano i desideri che dovevano incarnare. Chi si è occupato molto bene di questa storia, di questo passaggio verso l'Air Age, è uno studio, un libro molto bello, devo dire che molto bello perché molto dettagliato e ricco di fatti molto interessanti, fra cui questo, di un pensatore, si chiama Matteo Vegetti, che ha scritto un libro nel 2017 che si chiama proprio L'invenzione del globo, spazio, potere e comunicazione nell'epoca dell'aria, in cui proprio discute questa dimensione dell'Air Age e parte proprio da che cos'è questa epoca dell'aria, che ovviamente parte dall'invenzione dell'aereo, inizia nel primo Novecento, però appunto esplode, secondo lui, proprio nel secondo Novecento, con la battaglia delle Midway come punto di riferimento essenziale, no? Di questo governo dell'aria, cioè in cui emerge con chiarezza che chi governa il mondo non è chi governa i mari, ma che governa quell'enorme spazio che è sopra il mare e che è impalpabile, ma che è ovunque. E poi, lo sapete, la proiezione finale di tutto questo è chiaramente il sistema satellitare di Starlink e di Elon Musk, eccetera, eccetera. Nel 1944, dice Matteo Veggetti, quando l'espressione idiomatica Air Age era ormai diventata di dominio pubblico, di dominio comune, il geografo Walter Ristow provò a riassumere il senso in sette principi. Il primo e più importante stabilisce che l'età dell'aria richiede per la sua natura una geografia globale. Il raggio dell'aviazione e il numero dei paesi implicati nel conflitto mondiale rendevano inutilizzabile la tradizionale geografia regionale, richiedendo una visione olistica dello spazio. Il secondo è che la geografia non è una scienza statica. Prospettive e visioni richiedono di essere continuamente rimodellate, riscalate in base ai media che operano nello spazio sociale. Le mappe iniziano a cambiare velocissime da quando si entra nell'Air Age, no? Perché appunto in base agli scopi e ai media di un vasto globo unificato, le mappe vanno moltiplicate per tutte le funzioni e usi che possono venire fuori. Ma il terzo è che le distanze nella Air Age vanno misurate in base al tempo piuttosto che allo spazio e se hanno significato umano solo in rapporto alla comunicazione, al trasporto, ai viaggi, non in astratto in assoluto. Dire 60.000 chilometri non ce ne frega più niente, ma quanto tempo ci mette ad andare da Milano a Nuova Zelanda? Quanto ci mette un missile a raggiungere da Mosca a Parigi? Questo è il tempo dell'Air Age, no? È questa distanza raggiungibile con un missile, con un viaggio, con un aereo, con un bombardier, come sarà poi nel 45 ad agosto, no? Il viaggio fatale verso Hiroshima. Il quarto principio è che il trasporto aereo annulla le barriere geografiche e topografiche e nello stesso tempo rende irrilevanti i confini politici in termini di movimento e occupazione dello spazio. Il quinto principio è che il mondo non è mai stato diviso in due emisferi, o almeno non è immaginabile come tale, dal momento che l'aviazione ha trasceso il significato della divisione dei due emisferi, no? E quindi Richard H. Harrison, come altri, in quegli anni propone tutta una serie di traduzioni geopolitiche di questa visione, in maniera tale che appunto le visioni, diciamo così, mappali, traducano in nuove figure questo nuovo spazio in cui appunto la scala geografica e la scala operativa diventino un tutt'uno verso, questo interessa, verso un nuovo nomos della Terra. Questa espressione ripresa da Carl Schmitt, no, che alleggia in tutto questo libro di Veggetti, no, ecco, in qualche modo di fronte a un nuovo desiderio messo in atto da queste potenze, no? Ecco, allora, voi ricordate la volta scorsa, avevamo concluso proprio guardando questa immagine, molto evocativa, molto, molto suggestiva. Questa immagine è ancora, ci eravamo detti, ancora un'immagine dove l'uomo è presente, cioè è un ritorno possibile, ancora per pochi, ancora per pochissimi, certo, forse per nessuno di noi, senz'altro, cioè, non so, a meno che tra di voi ci sia un astronauta del futuro, ma ecco, quasi nessuno, però ecco, ancora è tecnicamente possibile per un essere umano giungere laddove questa mappa suggerisce, no? Il ritorno possibile. Ma volevo aprirvi oggi a quest'altra mappa e chiudere su questa riflessione. Questa è una mappa che si chiama, questa è un'immagine, Pale Blue Dot, no? Si chiama così. È un'immagine chiamata pallido, piccolo pallido punto azzurro, i punti del Sikidi, no? Il puntino della geomanzia, il semino disperso nello spazio, no? C'è questa linea di punti, no, che devo trattare. Questa è una foto scattata il 4 febbraio 1990, io avevo 8 anni, a una distanza dalla Terra di 6,06 miliardi di chilometri. Questa è una immagine fotografica scattata dal Voyager Program, lanciato proprio nel 77, che ha raggiunto questo punto lontanissimo nel 90, quindi immaginate quanti anni dopo il suo lancio. Il Voyager è peraltro quella stessa missione che contiene il famoso Golden Records, no? Quel disco dorato, quella mappa dell'umanità, no? Sarebbe un altro viaggio bellissimo da fare insieme. no? La Terra appare, se guardate l'immagine a sinistra è quella scattata, diciamo così, più realistica, quella a destra è quella pulita dai software di comprensione e di, quindi pulizia. Qui vedete che la Terra, che quasi neanche si vede, è quel minuscolo puntino che occupa uno 0,12 pixel di diametro sopra il fascio di luce solare riflessa dall'obiettivo. È quindi un'immagine che fa dai brividi, forse più ancora di quella di Buzz Aldrin, perché ci fa capire come questa immagine, perché sia scattata, perché fosse scattata e fosse raggiungesse a noi, no? Abbia dovuto una macchina superare non solo l'atmosfera, ma anche l'eliosfera. Questa macchina, il Voyager, è la prima macchina che supera il raggio gravitazionale del Sole. Nell'89 Carl Sagan, questo astrofisico divulgatore della NASA, chiede che venga scattata questa foto, con un'intuizione forse geniale, chiede di mandare l'ultimo impulso possibile al Voyager, di voltare la propria macchina e di fare questa fotografia. La macchina fotografica si volta, ruota su se stessa, il voltarsi, grande gesto del geografo, si volta su se stessa e scatta l'ultima fotografia possibile. La macchina estende il suo dominio fino a 6,06 miliardi di chilometri dalla Terra, no? Ma qui il corpo umano non arriverà mai, no? Questo è il viaggio al quale non potremo mai tornare, capite? Questa è l'immagine, l'immagine geografica che non permette più la viabilità. Cioè io non posso più tornare lì dove non sono mai stato. Nessuno potrà mai tornare lì. Allora, questo viaggio verso e oltre queste soglie inimmaginabili, ma ormai solo macchinicamente pensabili, già era tutto previsto nella prima passeggiata celeste di Gagarin, che sconvolse la filosofia dell'epoca e i pensatori dell'epoca, tanto che sia Levinas sia Blanchot, insomma, non due scienziati che si occupano di fisica o di astrofisica, si domandarono, si interrogarono su questo senso di questi movimenti. E guardate un po' quanto interessante quello che dicono, no? Levinas coglie nella passeggiata di Gagarin, di Yuri Gagarin, un momento liberatorio. Dice, l'uomo finalmente, no, si libera della Terra. No? Ciò che è ammirevole nell'impresa di Gagarin, scrive Levinas, non è certamente il suo magnifico numero da Luna Park che impressiona le folle, cioè questa passeggiata libera nello spazio, no? Non è l'impresa sportiva realizzata andando più lontano degli altri, battendo tutti i record di altezza e velocità. Forse ciò che più conta è di aver abbandonato il luogo. Per un'ora un uomo è esistito al di fuori di ogni orizzonte. Intorno a lui tutto era cielo, o più esattamente tutto era spazio geometrico. Un uomo esisteva nell'assoluto dello spazio omogeneo. È interessante questa riflessione, no? Non esisteva fuori dallo spazio, ovviamente, ma era nel puro astrazione misurabile dello spazio, no? Cioè non era più in un luogo fisico, così come gli uomini precedenti erano abituati a essere, in una superficie di dove precipitavano le proiezioni, ma era come in un punto sospeso, in una dimensione al di là della società e dell'atmosfera, come in una pura misurabilità. Ovviamente è una suggestione questa di Levinas, no? Ma a questo articolo Blanchot risponde con inquietudine, no? In un saggio che si chiama La conquista dello spazio, uscito proprio poco dopo, dice, proprio per rispondere proprio a Levinas, è straordinario. Abbiamo lasciato la Terra, la macchina che si volta a 6,06 miliardi di chilometri da qui, no? Qui sta effettivamente il vero significato dell'esperienza. L'uomo si è svincolato dal luogo. Si è avuto il senso, almeno per un istante, di qualcosa di decisivo, lontano, in una lontananza astratta e di pura scienza, condizione comune, quale simboleggiata dalla forza di gravità, c'era qualcuno, non più nel cielo, ma nello spazio, in uno spazio che non ha essere né natura, ma è la pura e semplice realtà di un quasi vuoto misurabile, l'uomo, ma un uomo senza orizzonte. Notate la problematicità contraddittoria di queste espressioni di Levinas e di Blanchot, no? Due pensatori che proprio non sono così ingenui, insomma, no? Ma notate come il loro pensiero qui vacilli, pura, e tirano fuori categorie, so, imbarazzanti per il pensiero filosofico, no? Il tema della purezza, no? Il puro spazio geometrico, che cosa significa? Niente, no? Ma è interessante l'impasse in cui si trova. Fra entusiasmo, no? Puro spazio geometrico, cioè l'abbandono della Terra ha da un lato una carica desiderante fortissima, no? Liberi dalla Terra, liberi dal luogo, liberi dalle catene della gravità, liberi dalle catene della società, liberi dalle. Siamo nel 61, eh? Pensate l'atmosfera dentro cui maturano queste visioni, no? Di lì a poco il grande movimento sociale di rivoluzione, no? Quindi c'è questa tensione liberatoria, liberarsi dal fardello del luogo, dell'ort, no? Del luogo fisico come prigione sociale, ereditaria, storica, no? Il sangue, no? E le radici del pensiero nazista, no? Liberarsi da tutto questo sangue e radici del pensiero nazista che avevano devastato il Novecento, Levinas lo sa bene, che era di origine ebraica, come sapete, ha tanto riflettuto su questo pensiero, no? Quindi che bello, liberi da questa eredità del luogo, no? Per uno spazio puramente geometrico, che è un'insensatezza assoluta. Però uno spazio che finalmente è pienamente razionale, geometrico, misurabile, una sorta di utopia razionalistica inquietante. Altrettanto forse che quella del sangue e delle radici, no? Ma al contempo un sogno di liberazione desiderante. Invece Blanchot l'inquietudine, no? L'uomo si è svincolato dal luogo e quindi per un attimo quest'uomo, appunto anche lui, questa pura, semplice realtà, senza senso questa espressione, ma insomma, l'uomo senza un orizzonte. Ma è terribile. L'uomo senza un orizzonte significa un uomo senza umanità, senza desideri, senza fini, senza trame, senza un da dove né un verso dove, che sono l'orizzonte che proprio costituisce la mappa. Quindi un uomo senza mappe possibili, un uomo perduto, un uomo che ha perso ogni possibilità di figurarsi in una mappa, cioè di darsi un da dove e un verso dove, cioè di darsi un orizzonte, di darsi un senso, di darsi un destino, di darsi un sì chi di. Cioè di credere che le proprie azioni siano motivate in un contesto sociale reale, di tensioni psicosociali concretissime, in cui egli vive e opera, e grazie alle mappe opera positivamente, no? Ecco, quindi che uomo è quest'uomo qui che si apre nel contemporaneo? Siamo già tornati la volta scorsa, ci ritorniamo a questo luogo, no? Abbiamo guardato due volte al cielo, sempre più lontano, no? Una volta Basaldrin, una volta addirittura 6,06 miliardi di chilometri dalla Terra, e in cui addirittura è una. Avete visto la mia perfidia, no? Qui è una macchina che si volta e fotografa il volto dell'uomo, qui è sempre una macchina che si volta e fotografa però appunto un pale blue dot, no? Nessun uomo, nessun corpo possibile qui, no? Allora, dove stiamo andando? Quale mappe ora? Per un'umanità così fatta? Questa è la domanda, no? Questa è la domanda. Quali mappe per un uomo senza orizzonte? È possibile figurarsi delle mappe per un uomo senza orizzonte? Forse dobbiamo smettere di guardare il cielo. Questa è una provocazione finale che voglio concludere anche questa volta con la lettura di un testo di poesia, così quasi un lascito alla riflessione comune. Forse dobbiamo smettere di guardare il cielo. Forse guardare il cielo ci ha fuorviato. Forse nell'epoca dello spazio aereo, l'Air Age, nell'epoca dell'uomo senza orizzonte, l'uomo ma un uomo senza orizzonte, che è una contraddizione, non esiste uomo senza orizzonte, quindi di che umanità stiamo parlando? Che, insomma, quale umanità sta tremando e verso quale umanità stiamo andando, no? Forse dobbiamo guardare per recuperare la dimensione orizzontale delle mappe, cioè quindi nel senso dell'orizzontalità, come da dove verso dove, dobbiamo guardare invece nelle profondità della Terra. Allora, abbiamo chiuso con una delle poesie più famose di Rimbaud, chiudiamo questa sessione con un'altra poesia famosissima che guarda proprio alle profondità della Terra, guarda proprio al cuore oscuro di queste profondità e guarda ancora dove non avrebbe dovuto guardare. Cioè, ancora una volta, qui siamo in gioco il voltarsi, questo gesto che è il gesto del protogeografo. Mi prendo ancora qualche minuto solo per leggere questo testo e poi abbiamo chiuso la sessione. Orfeo, Euridice, Hermes. Era l'ardua miniera delle anime. Correvano nel buio come vene d'argento, silenziose. Tra radici sgorgava il sangue che poi sale ai vivi, nella tenebra, duro come porfido. Poi null'altro era rosso. V'erano rocce e boschi informi, ponti sopra il vuoto e quell'immenso grigio cieco stagno che premeva sul fondo come un cielo di pioggia sui paesaggi della terra. Fra i prati tenue e piena di promesse, correva come un lungo segno bianco l'incerta traccia della sola strada. E quell'unica strada era la loro. Avanti l'uomo nel mantello azzurro, agile, con lo sguardo volto innanzi, muto e impaziente. Il passo divorava la strada a grandi morsi. Gravi, rigide, cadevano le mani dalla veste, ignoravano ormai la lieve lira accresciuta alla sinistra come un cespo di rose in mezzo ai rami dell'olivo. E i suoi sensi rompevano discordi. Lo sguardo andava innanzi, si aggirava come un cane, era accanto e poi di nuovo, lontano, fermo sulla prima curva, l'udito indietro come resta un'ombra. Talvolta egli credeva di tornare ai due che indietro sulla stessa via dovevano seguirlo. Poi di nuovo, alle spalle restava appena l'eco dei suoi passi e il mantello alto nel vento. Ma diceva a se stesso, essi verranno, ad alta voce, e si sentiva spegnere. E tuttavia venivano, ma due, dal lentissimo passo. Se egli avesse potuto volgersi un istante, volgersi e annullare tutta quell'impresa che si compiva ormai, li avrebbe visti, i due che taciturni lo seguivano. Il dio dei viaggi e del lontano annunzio che innanzi a sé reggeva la sottile verga e aveva sugli occhi il breve casco e alle caviglie un palpitare d'ali. E affidata alla sua sinistra, lei. Lei, così amata, che più pianto trasse da una lira che mai da donne in lutto, così che un mondo fu lamento in cui tutto ancora appariva, bosco e valle, villaggio e strada, campo e fiume e belva. E sul mondo di pianto ardeva un sole come sopra la terra. E si volgeva coi suoi pianeti un silenzioso cielo, un pianto di deformi stelle, lei, così amata. Ma ora seguiva il gesto di quel dio, turbato il passo dalle bende funebri, malcerta, mite nella sua pazienza, era in se stessa come un alto augurio e non pensava all'uomo che era innanzi, non al cammino che saliva ai vivi. Era in se stessa e il suo dono di morte le dava una pienezza, come un frutto di dolce oscurità. Ella era piena della grande morte e così nuova da non più comprendere. Era entrata a una nuova adolescenza e intoccabile. Il suo sesso era chiuso come i fiori di sera, le sue mani così schive del gesto delle nozze che anche il contatto stranamente tenue della mano del Dio, sua lieve guida, la turbava per troppa intimità. Ormai non era più la donna bionda che altre volte nei canti del poeta era apparsa, non più profumo isola dell'ampio letto e proprietà dell'uomo. Ora era sciolta come un'alta chioma, diffusa come pioggia sulla terra, divisa come un'ultima ricchezza. Era radice ormai. E quanto a un tratto il Dio la trattenne e con voce di dolore pronunciò le parole: si è voltato, lei non comprese e disse piano: Chi? Ma avanti, scuro sulla chiara porta, stava qualcuno il cui viso non era da distinguere. Immobile guardava come sull'orma di un sentiero erboso il dio delle ambasciate mestamente si rivolgesse in silenzio per seguire lei che tornava sulla stessa via. Turbato il passo delle bende funebri, malcerta, mite nella sua pazienza. Bene, ci vedremo a dicembre e proveremo a seguire il cammino di Orfeo fino in fondo, nelle viscere della terra. Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie, buonasera.